Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Quarto giorno di guerra in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu tenta di rassicurare anche gli americani. In un'intervista chiarisce gli scopi dell'offensiva, che promette rapida. Nella notte intanto droni iraniani sull'ambasciata americana a Riyadh. Nessun ferito, ma Trump promette rappresaglie. E il cancelliere tedesco Merz vola da Trump per confermare il proprio sostegno all'alleato di Israele. Non ci sarà però nessun sostegno militare tedesco. Sale il prezzo del petrolio con la nuova guerra in Medio Oriente. A rischio anche le catene di approvvigionamento, preoccupata l'economia svizzera. Sì, del Consiglio nazionale all'adozione dei figliastri per coniugi e partner nelle coppie con un solo genitore legale. Il dossier passa agli stati. Il nuovo conflitto in Medio Oriente anche oggi in apertura. Non una guerra infinita, ma un'azione breve e decisa che porterà ad un'era di pace. È quanto ha promesso Benjamin Netanyahu in un'intervista a Fox News. Il premier israeliano ha anche definito ridicola l'accusa di aver trascinato gli Stati Uniti e il presidente Donald Trump nel conflitto. Thomas Paggini, inviato RSI a Tel Aviv, che cosa allora ha detto Netanyahu questa notte?
Benjamin Netanyahu si è rivolto direttamente alla base di Donald Trump, parlando su Fox News in una lunga intervista con Sean Hannity, che è uno dei volti più noti del network. Ha cercato soprattutto di spiegare le motivazioni di questa guerra, un fronte sul quale il governo statunitense in questi giorni ha un po' faticato a dare una spiegazione chiara e univoca agli americani. Avevano cominciato a costruire nuovi siti e nuovi bunker sotterranei che avrebbero reso il loro programma nucleare di missili balistici immune nel giro di mesi, ha detto, e ha affermato che la guerra sarà breve e decisiva. Anche J.D. Vance ha escluso una guerra lunga, il vicepresidente da sempre è critico rispetto agli interventi statunitensi all'estero e ha spiegato che il conflitto era necessario appunto per il programma nucleare iraniano. Queste affermazioni e altre sono arrivate dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva parlato invece di un'azione preventiva necessaria perché Israele stava per attaccare l'Iran e l'Iran avrebbe colpito basi statunitensi. Una frase che poi è stata ripresa dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha scritto su X: Rubio ha ammesso quello che tutti sapevamo, gli Stati Uniti hanno scelto di entrare in guerra per conto di Israele, non c'è mai stata una minaccia iraniana.
Questo sul fronte politico, e sul fronte militare invece?
Su quello militare, da Israele intanto le missioni di combattimento sono proseguite nella notte. Ieri sera l'esercito ha affermato di aver colpito obiettivi di intelligence in Iran e di aver preso di mira le comunicazioni del paese. Nella notte sono stati colpiti anche diversi obiettivi in Libano, con ripetuti bombardamenti alla periferia di Beirut e ordini di evacuazione inviati a una sessantina di località. In Israele questa notte le sirene sono risuonate diverse volte, soprattutto nel nord del paese, dove verso le 5 del mattino sono stati intercettati due droni lanciati da Hezbollah, ma anche a Tel Aviv, verso mezzanotte, è stato intercettato il lancio di missili balistici. Finora non si hanno notizie di feriti.
E questo era il nostro inviato in Medio Oriente, Thomas Paggini, sul fronte israeliano. L'Iran intanto continua da parte sua a colpire non solo Israele, ma anche il resto dell'area. Sentiamo le ultime notizie con Chiara Savi.
Ad essere colpito nella notte è un simbolo. L'ambasciata americana a Riyadh, in Arabia Saudita, è stata centrata da un paio di droni. Pochi danni materiali, ma l'attacco è a effetto. A fronteggiare quella che è stata definita una raffica di missili balistici provenienti dall'Iran sono stati gli Emirati Arabi Uniti. Una base militare australiana vicino a Dubai registra anche qui solo danni alla struttura. Droni, missili, ieri anche attacchi con due aerei. Per la prima volta si è registrato lo sconfinamento di due bombardieri iraniani, poi abbattuti dal Qatar. Teheran procede militarmente in modo ordinato e ben organizzato, dimostrando che il regime era preparato alla perdita della sua guida suprema. E poi c'è lo stretto di Hormuz, diventato una potente arma da dove passa il 20% del petrolio mondiale. Daremo fuoco a qualsiasi nave che tenterà di attraversarlo, ha affermato Ebrahim Jabari, consigliere del gruppo militare militare dei guardiani della rivoluzione. Noi siamo pronti ad una lunga guerra, gli ha fatto eco Alila Rijani, l'uomo ai vertici in questo momento della Repubblica Islamica, rispondendo così a Donald Trump, che ha ripetuto che questa operazione durerà almeno 4-5 settimane e lo ha accusato di aver gettato la regione nel caos.
E a Washington il cancelliere tedesco Friedrich Merz incontrerà oggi Donald Trump. Si tratta della prima visita di un leader europeo alla Casa Bianca dopo l'inizio dell'offensiva militare contro l'Iran. E l'ospite tedesco ce la metterà tutta per non irritare l'alleato statunitense. Da Berlino, Walter Raue.
Già prima di partire alla volta degli Stati Uniti, il cancelliere tedesco ha messo in chiaro che la Germania resta fissa al fianco degli Stati Uniti e di Israele, definendo l'Iran come un regime terroristico e giudicando come secondarie le riserve in termini di rispetto del diritto internazionale. Questo non avrebbe infatti evitato in passato che Teheran proseguisse nel suo programma nucleare, reprimendo nel sangue le proteste popolari. Non è certo questo il momento per dare lezioni ai nostri alleati, ha specificato Friedrich Merz, mettendo però in chiaro che la Germania non parteciperà attivamente alle azioni militari contro l'Iran. Al contrario di altri paesi come la Francia o la Gran Bretagna, l'esercito federale tedesco non avrebbe infatti a disposizione né i mezzi né le basi militari nella regione e potrebbe sostenere solo indirettamente le forze alleate. Già in occasione della cosiddetta guerra dei 12 giorni condotta dagli Stati Uniti e da Israele nel giugno dell'anno scorso contro le infrastrutture nucleari iraniane, il cancelliere tedesco aveva legittimato l'intervento definendolo come un lavoro sporco ma necessario. Friedrich Merz non si stanca di dimostrare la sua solidarietà con Israele ed evita al tempo stesso di creare attriti con l'amministrazione statunitense di Donald Trump. La sua visita di oggi alla Casa Bianca era stata fissata in origine per discutere con lui della politica dei dazi, ma all'insegna degli ultimi sviluppi in Medio Oriente il tema è finito in secondo piano.
E l'instabilità in Medio Oriente trascina verso il basso i mercati asiatici, che stanno chiudendo una giornata prevalentemente in rosso. Tokyo, Shanghai e Hong Kong gli andamenti più negativi. Stamattina anche in rialzo il petrolio, oltre i $72 al barile, e vola anche il prezzo del gas. Prezzi dell'energia che aumentano dunque, ma anche le nuove incertezze per il commercio mondiale preoccupano l'economia svizzera. L'intensificarsi del nuovo conflitto in Medio Oriente mette in allarme soprattutto l'industria. L'associazione SwissMem teme un nuovo contraccolpo sugli affari in un settore che in Svizzera dà lavoro a oltre 300.000 persone. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Non bastasse il Francoforte, non bastassero i dazi di Donald Trump, ora ci si mette anche la guerra in Iran. I nostri membri sono frustrati e preoccupati, ha detto a Radio SRF Stefan Brubacher, direttore dell'Associazione del settore tecnologico. Preoccupati perché negli ultimi giorni i timidi segnali di ripresa intravisti a fine anno si sono di nuovo offuscati. Per Brubacher l'escalation in Medio Oriente avrà conseguenze inevitabili sull'industria svizzera. Aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, ostacoli nelle catene di approvvigionamento globali, oltre a un nuovo rincaro del franco svizzero. Tutti segnali negativi per SwissMem, che l'anno scorso ha visto le proprie esportazioni stagnare, con il mercato europeo che è riuscito a compensare le perdite verso gli Stati Uniti e l'Asia. Ora però riecco all'orizzonte una crisi energetica, situazione già vissuta dopo l'invasione dell'Ucraina. E Brubacher lo riconosce, gli sforzi di efficienza energetica compiuti da molte aziende ora potrebbero essere ricompensati, anche se a suo dire a pesare rimane il costo elevato dell'elettricità. Tensioni geopolitiche in Medio Oriente, imprevedibilità sul fronte dazi americani. La ripresa per l'industria tecnologica svizzera sembra ancora una volta rinviata.
È uno dei temi che occuperanno maggiormente le Camere federali nella sessione apertasi ieri a Berna. Parliamo dell'alleggerimento dei conti pubblici, che nelle intenzioni del governo prevede sgravi fino a 3 miliardi di franchi annui fra il 2027 e il 2029. Già discussa agli Stati, la sessantina di misure proposte è da oggi al nazionale, che pure dovrebbe dimostrarsi meno severo dell'esecutivo. Sentiamo Gian Paolo Driussi.
È un pacchetto che vuole neutralizzare i deficit strutturali miliardari che si stagliano all'orizzonte, obiettivo solo in parte condiviso dal Consiglio degli Stati. Se per esempio il governo si è visto confermare la decurtazione dei contributi per l'integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e persone ammesse provvisoriamente, 1 miliardo di risparmio sul triennio, non sono invece passati la maggiore imposizione sui prelievi di capitale del secondo e terzo pilastro e il taglio dell'offerta SSR destinata all'estero, mentre il programma di risanamento energetico degli edifici è stato intaccato meno del previsto. Questi punti potrebbero essere confermati anche dal nazionale, mentre altri, sulla base dei lavori preparatori, potrebbero alla fine divergere dalla soluzione degli stati. È il caso del settore agricolo, che rinuncerebbe a 50 milioni di aiuti annui, dei dazi sull'importazione di prodotti agroalimentari, che verrebbero aumentati, ma anche del settore delle banche. Quelle di rilevanza sistemica verrebbero chiamate a contribuire al nuovo sistema di garanzia statale. Le Camere dovranno accordarsi entro fine sessione. E se da una parte i risparmi saranno nel complesso inferiori a quelli proposti dal Consiglio federale, dall'altra poca influenza avranno i risultati del consuntivo 2025, migliore di oltre 1 miliardo rispetto al preventivo. Perché bisogna guardare anche avanti, afferma il presidente della Commissione Finanze del Nazionale, Jacques Nicolet, e alle sfide, per esempio, dettate dal finanziamento della 13ª VS.
On a a termine il finanziamento della 13ª Grand AVS. Il sarà anche la questione del finanziamento del sistema di
difesa e dei sistemi di difesa.
Sempre dalle Camere federali, ieri al Consiglio nazionale si è parlato di adozione dei bambini concepiti con metodi di procreazione assistita all'interno di coppie in cui uno solo è il genitore legale. Per la Camera del Popolo, il coniuge o il partner deve poter adottare il figliastro in modo agevolato. I dettagli con Monica Fornasier.
La proposta di agevolare l'adozione del figliastro nasce da una constatazione.
Notre droit à l'adoption n'est plus adapté à certaines réalités familiales contemporaines.
Il nostro diritto non è più al passo con i tempi. Dall'entrata in vigore del matrimonio per tutti nel 2022, all'interno delle coppie lesbiche, la moglie della madre biologica è considerata genitore a tutti gli effetti dalla nascita del bambino, ha ricordato la socialista Jessica Jacoux. E invece, quando il bambino viene concepito grazie a una donazione di sperma privata, anonima o da altri metodi autorizzati all'estero, come la maternità surrogata, il coniuge o il partner del genitore legale, per essere riconosciuto a sua volta genitore, deve adottare il figlio. Si parla di casi in cui il bambino vive col genitore legale e il genitore cosiddetto intenzionale sin dalla nascita. Ecco, in questi casi l'adozione deve essere facilitata. La domanda potrà essere presentata anche prima della nascita del figlio e la decisione dovrà arrivare entro 6 mesi, senza anni di convivenza o periodi di attesa. Durante il dibattito si è insistito molto sul bene del bambino, sulla sua protezione, sull'importanza di garantire a tutti gli stessi diritti, indipendentemente dal contesto familiare. Le opposizioni sono arrivate solo dal gruppo dell'UDC.
Ma oggi, per un numero di situazioni minime,
oggi non ci sembra né indispensabile né opportuno legiferare per un numero molto piccolo di situazioni che sono il risultato di azioni consapevoli di genitori intenzionali, come vengono chiamati, ha detto Roger Golet dell'MCG. Il Consiglio nazionale però ha detto sì alla proposta, che passa ora al Consiglio degli Stati.
Una notizia prima di chiudere: è morto ieri a Milano nel carcere di Opera, dove era rinchiuso da oltre 30 anni, Nitto Santapaola. Il boss della mafia siciliana Cosa Nostra, 87 anni, era stato condannato per varie stragi e considerato fra i mandanti dell'attentato di Capaci, in cui venne assassinato Giovanni Falcone. È tutto per questa edizione del Radiogiornale. Io vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e a più tardi.